Un benvenuto a voi, sono Tania Cerquitelli, docente presso il Politecnico di Torino e attualmente ricopro il ruolo di presidente del Comitato Unico di Garanzia in Ateneo, un organo che valorizza le pari opportunità e promuove le diversità. Proprio oggi nel nostro Ateneo abbiamo intitolato la sala consilia di facoltà a Emma Strada, la prima ingegnera del Politecnico di Torino, e in questo contesto è stato anche presentato il Gender Equality Plan, la strada per la diversità. Il concetto di diversità oggi è molto importante perché rappresenta le variabilità dell'individuo all'interno della nostra società, aspetto molto legato alla tematica oggetto della puntata di oggi. Nello specifico, oggi parliamo di famiglia. Un concetto che nel corso del tempo ha avuto un'evoluzione molto ampia. La famiglia è regolata dall'articolo 29 della nostra Costituzione ed è regolata come un fatto naturale istituzionalizzato attraverso il matrimonio. Questa definizione è un po' lontana, se possiamo dire, dai modelli presenti all'interno della nostra società. Di fatto oggi la famiglia è più un'unione di affetti, di persone che condividono momenti di vita insieme. Affrontiamo questa tematica così importante della famiglia e del concetto di evoluzione della famiglia con un ospite speciale, la professoressa Chiara Saraceno. Grazie professoressa per aver accettato l'invito a nome del Politecnico di Torino, per essere qui, per aver
Grazie a voi.
scelto i 5 libri. Chiara Saraceno è Honorary Fellow presso il Collegio Carlo Alberto di Torino, è stata professoressa di sociologia della famiglia, prima all'Università di Trento e poi di Torino, e per 5 anni professoressa di ricerca presso il Social Science Center di Berlino. Nel periodo 1998-2001 è stata presidente della Commissione d'indagine sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia. Attualmente presiede il Comitato Scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza. Sulla famiglia, la professoressa Chiara Saraceno ha scritto diversi libri, tra i quali ricordiamo Advanced Introduction to Family Policy, Edward Elgar 2022, L'equivoco della famiglia, La terza 2017, Mamma e papà, Il mulino 2016, Coppie e famiglia, Non è questione di natura, Feltrinelli 2016. Nel 2011 la British Academy l'ha designata Corresponding Fellow, è presidente della Rete Italiana di Cultura Popolare e coordinatrice dell'Alleanza per l'Infanzia. Collabora ai quotidiani La Repubblica e La Stampa. Grazie professoressa Saraceno per essere qui con noi, per aver scelto di parlare del concetto di famiglia e dell'evoluzione di questo termine nel tempo e nello spazio. La prima domanda che le pongo è se ci può descrivere gli elementi che ha considerato nella scelta di questi 5 libri.
Sì, pur essendo una sociologa, quindi che scrive libri accademici o comunque divulgativi sulla famiglia, ho deciso di prendere un solo libro, diciamo di tipo accademico, anche se, come vedremo, non è strettamente tale, ed invece di scegliere 4 romanzi diversi che si riferiscono a epoche diverse, a classi sociali differenti e anche affrontano il tema della famiglia da punti di vista differenti, perché, come dicevo anche ai miei studenti quando insegnavo, spesso i romanzi, i bei romanzi, dicono, come anche alcuni bei film, fanno capire delle cose sulla famiglia quasi più profondamente che non dei trattati. Perché la famiglia è questo oggetto, questa esperienza di cui tutti abbiamo una qualche contezza, salvo chi vive in orfanotrofio, cresce in orfanotrofio e finisce poi in una casa di riposo, ma anche loro hanno un'immagine della famiglia come qualcosa di mancante. Ma è così intimamente legato alla nostra esperienza che abbiamo l'illusione sia di conoscerla benissimo, sia che che la nostra esperienza sia un'esperienza assolutamente normale, comune, cioè normale, come vedremo, naturale quasi, tema che ritornerà. Mi ricorderò sempre una una mia studentessa che una volta mi disse che quando era andata a casa e aveva detto alla sua mamma che era stata lezione di sociologia della famiglia, la madre le aveva detto: ma come, la pagano anche per insegnare queste cose? Te la insegno io che cos'è la famiglia. E allora appunto ho cercato di trovare dei tagli che ci consentissero di vedere la famiglia, di prendere un po' le distanze dal nostro, come dire, dalla nostra ovvietà. Cioè, la famiglia è la cosa più ovvia, in un certo senso, della nostra ovvietà, anche se può essere disturbante. Qualcuno potrà dirmi: ma ha scelto quasi tutti i libri e che mostrano i problemi piuttosto che la bellezza. Ma comunque è più facile parlare di delle cose così, che vanno tutte bene. Ecco.
Sicuramente il concetto di famiglia è molto ampio e le dinamiche della società moderna mettono in evidenza che il modello di famiglia è un modello che è cambiato nel tempo e oggi deve essere un nuovo concetto che deve essere opportunamente rappresentato.
Sì, non è solo cambiato nel tempo, per esempio rispetto alla nostra società, è anche differente da una società all'altra. E questo, cioè, quindi non c'è soltanto un mutamento, un'evoluzione in avanti o indietro, poi qualcuno può dire che le evoluzioni sono positive o negative. C'è anche il fatto che società diverse, anche contemporanee tra di loro, intendono la famiglia. E cosa vuol dire intendono la famiglia? Intendono chi fa parte della famiglia, dove stanno i confini, ma anche che cosa ci si può aspettare dalla famiglia stessa o dai diversi membri della famiglia, il fuori e il dentro, e questo è i fondamenti stessi della famiglia, che è il motivo per cui il mio primo libro è proprio un libro di un antropologo che mostra esattamente questo, la difformità nei modi di regolare che cos'è una famiglia.
Ecco, appunto, il primo libro da lei scelto è di Francesco Remotti, Contro natura, una lettera al Papa. Se ha piacere di descriverci brevemente.
Sì, Francesco Remotti è uno dei maggiori antropologi italiani e anche torinese, tra l'altro. E questa lettera, che è in qualche modo il concentrato di tutti i suoi studi prevalentemente sull'Africa, però ha come motivo, e il titolo è molto provocatorio, Contro natura, una lettera al Papa, è del 2008, quindi è stato scritto da Remotti quasi come un pamphlet sulla base però di una solida conoscenza scientifica nel contesto del dibattito sulle unioni civili, sul matrimonio per le persone dello stesso sesso, eccetera. È una lettera a Ratzinger, che allora era il Papa, in cui proprio contestava l'argomentazione della Chiesa Cattolica e del Papa stesso che fosse impossibile pensare di estendere il matrimonio, ma lo stesso concetto di famiglia, che è qualcosa di un po' più largo del matrimonio, a persone dello stesso sesso, perché sarebbero contro natura, perché la famiglia naturale è quella in cui c'è un uomo e una donna, un papà e una mamma e così via. E allora Remotti cosa fa? Dice: questo è nella cultura occidentale. Nella cultura occidentale da tempo il fondamento della famiglia è la relazione di coppia da cui nascono i rapporti di parentela, i rapporti di filiazione e così via. Ma in altre culture, e in parte anche in certi posti dell'Occidente, per esempio penso alle Freresh in Francia, ciò che identifica il legame familiare è il legame della consanguineità, non dell'alleanza. Cioè sono i consanguinei che fanno una famiglia e i coniugi, che poi non si chiamano magari così, ma comunque stanno fuori, non sono parte della famiglia, spesso anche abitano fuori, e lui fa vedere una serie di tribù di culture africane dove è così, così come questa rigidità dei ruoli di genere o della stessa appartenenza di genere in certi contesti Non è così, in alcune micro-società cinesi, ma anche africane, laddove è necessario perché manca un maschio, si può costruire, cioè si può dare il ruolo di maschio e quindi poi eventuale marito a una donna che agisce socialmente come un maschio, ma peraltro anche più vicino a noi, nella cultura dell'ex Jugoslavia, cioè in certe zone, laddove mancava il maschio e una famiglia rischiava di morire di fame perché nella distribuzione dei ruoli maschili e femminili le donne non potevano andare a lavorare o erano anche esposte all'aggressione esterna, una figlia veniva trasformata in maschio e si comportava, adesso non mi ricordo esattamente come veniva chiamata, e magari passava tutta la sua vita come maschio, ma ci sono anche delle belle storie di quando a un certo punto queste donne cercano di ritornare alla cosa di partenza. Per cui in realtà la famiglia, come mostra Remotti, è il luogo della grandissima variabilità nella definizione di che cosa la compone e di che cosa ci possiamo aspettare dai diversi membri.
Quindi esistono modi diversi di definire la e far famiglia. Questo vuol dire che dobbiamo trarre la conclusione che lo Stato, la legge, non può regolare il concetto di famiglia, oppure è necessario una regolazione?
No, noi quello che noi vediamo è che ogni società, anche prima dello Stato, in qualche modo ha regolato la famiglia, perché ha regolato, quindi attribuendo, definendo confini, chi può farla e chi non può farla, e quali sono le obbligazioni, oltre che i diritti che ne scaturiscono. Anche perché la famiglia è quella che garantisce la società, la continuazione tramite la riproduzione, la generazione, quindi definire per esempio di chi sono i figli. Sono figli, appartengono alla tribù di lei o alla tribù di lui? Ad esempio, noi nel 2022 in Italia siamo arrivati a dire che i cognomi devono averli entrambi, quindi che tutto sommato appartengono ad entrambe le tribù. No, ma questo problema dei diritti e i doveri che scaturiscono dal come si definisce l'eredità, tutte queste cose, quindi non è scandaloso che ogni società, e non è sorprendente che ogni società cerchi di regolare, perché non è mai soltanto un fatto privato, le obbligazioni reciproche, chi può farlo. Quello che è interessante è che ci sono società più aperte a consentire, quindi regolare la difformità. Ci sono società, come è stata la nostra a lungo e parzialmente ancora oggi, in cui invece c'è un modello solo, altre, e che è la nostra come sta diventando adesso, che hanno un modello gerarchico, cioè una famiglia che è più famiglia di tutte, e poi ci sono, pensiamo alla differenza tra matrimonio e unioni civili, no?
Certo. Bene, grazie. Il secondo libro, selezionato dalla professoressa Chiara Saraceno, è di Thomas Mann, in Bundesbrock, pubblicato nel 1901.
Sì, è stato il primo romanzo di Thomas Mann, che ha scritto, se uno ci pensa, incredibile, quando aveva soltanto 26 anni e ha scritto questo capolavoro enorme della letteratura mondiale. È una storia familiare per eccellenza, perché è la storia di quattro generazioni di famiglia, i Bundesbrock appunto, che è una grossa famiglia borghese, quindi anche la storia della borghesia, una famiglia di Lubecca, di commercianti, che sono, come dire, l'aristocrazia del tempo, dal punto di vista del prestigio, della ricchezza, e anche del potere decisionale nella città. Quattro generazioni in cui una famiglia così ricca, consolidata, lentamente nel passaggio generazionale si sgretola sia dal punto di vista patrimoniale che in parte dal punto di vista familiare. Perché a guardar bene dietro a questa dentro meglio a questa famiglia ci sono tutte le tensioni possibili delle famiglie, tra fratelli e sorelle, tra fratelli rispetto per esempio all'accesso all'eredità, a chi segue nei piedi o nelle scarpe del capostipite, quindi porta avanti la famiglia, e chi invece è lasciato ai margini, chi fa lo scappicollo, quindi mette a rischio le fortune familiari, ma soprattutto quello che è interessante è questo intreccio così tipico della famiglia e della società borghese tra famiglia e impresa, per cui le decisioni familiari sono anche decisioni che hanno impatto sull'impresa. Le strategie matrimoniali non sono strategie che riguardano solo se ci vogliamo bene, cioè noi che siamo convinti che ci si sposi per amore perché viene un colpo di fulmine che poi magari prosegue. No, invece lì i matrimoni devono essere accuratamente pensati, non soltanto in termini di dote, di patrimoni che vengono messi assieme, ma anche in termini di stabilizzazione della posizione sociale ed economica di questa famiglia. Per cui è interessante vedere che anche nei momenti più culminanti di questa vicenda, di questo affresco meraviglioso, ci sono sempre delle tensioni sotterranee, appunto prima sono tra il capostipite e il figlio maggiore che poi viene emarginato, con questi destini, cioè che chi non segue il filo coerente va ai margini, al di là di ogni percezione del volersi bene o della cosa.
Quindi si potrebbe dire che nelle vicende plurigenerazionali dei Bundelbrock abbiamo delle vicende familiari e vicende economiche che sono strettamente intrecciate, e che le scelte familiari e le scelte economiche, imprenditoriali, sono fortemente interdipendenti.
Assolutamente sì, per cui bisogna sposare la donna giusta, o bisogna sposare, nel caso di Tony, l'unica figlia, bisogna sposare l'uomo giusto, perché se non si sposa l'uomo giusto non solo si perde anche la dote, quindi si impoverisce, ma anche in qualche modo si squalifica oltre lei, ma anche si squalifica la famiglia.
Sì, se potrebbe gentilmente descrivere questa figura di Tony, la figura femminile.
Tony è una figura per certi versi tragica, perché è l'unica figura disegnata davvero a tutto tondo. Le altre mogli, sì, l'ultima, Gerda, è un pochino, che anche lei è un po' anomala, quella che poi rimane vedova dell'ultimo Bundelbrock. Ma Tony è un po' tragica, perché è quella che tenta di condurre la propria vita, che si innamora e fugge e poi viene recuperata dal fratello perché è disdicevole quello che ha fatto. Poi si innamora di uno che sembra quello giusto, che quindi la famiglia approva, ma poi si scopre che è un imbroglione e che l'aveva sposata per... Quindi è una che tenta e tenta continuamente di fare la propria vita, ma in qualche modo non riesce a stare del tutto dentro al flusso, anche se poi è quella che più patisce del declino della famiglia, che è simboleggiato da quando il Thomas, quello che poi morirà di un mal di un ascesso ai denti mal curato e segna la fine della dinastia, quando Tony, in un momento in cui la famiglia sta decadendo dal punto di vista economico, anche se è totalmente abbiente, vendono la casa, che era la casa che era anche il simbolo della continuità intergenerazionale di questa famiglia, ed è lei che si oppone fino in fondo, perché nella casa era simboleggiato tutto quello che era, secondo lei, la famiglia Bundelbrock, per cui perdere la casa era come perdere il proprio status insieme familiare ed economico, secondo Tony.
Grazie. Allora passiamo al terzo libro scelto dalla professoressa, scritto da Frank McCourt, Le ceneri di Angela.
E qui siamo agli antipodi dei Bundelbrock. Beh, non solo perché siamo quasi un secolo dopo, siamo tra gli anni 30 e gli anni 50, insomma dopo la Grande Depressione, gli anni successivi alla Grande Depressione americana ma anche irlandese. Ma qui non stiamo parlando di una ricca famiglia borghese di Lubecca, ma stiamo parlando di una poverissima famiglia irlandese, prima emigrata a New York in cerca di fortuna, che non trova, poi incappa pure nella depressione, che poi torna in Irlanda e diventa sempre più povera. Ed è un ritratto, come dire, verrebbe dire tipico, quasi stereotipico, col padre ubriacone che poi abbandona la famiglia, con la madre che mette al mondo un figlio dopo l'altro perché la contraccezione non è pensabile in un paese, in una donna cattolica povera, e però questi figli muoiono anche a ripetizioni, ne sopravvivono pochissimo. Questa è la storia autobiografica, cioè in cui McCourt racconta la propria infanzia di poverissimo ragazzo che spesso vive di carità, che deve spesso aiutare a provvedere alla propria famiglia o a badare ai propri fratelli fin da piccolissimo, perché la madre deve tirare un po' insieme i soldi e lavorare perché il padre è ubriacone. Quindi è proprio agli antipodi, con tutte le tensioni ovviamente interne qui, ma anche culturali in questo caso, perché è una società cattolica.
Ecco, infatti, proprio in questo contesto sicuramente la povertà ha un'influenza forte sulla situazione della famiglia, ma qual è il ruolo della Chiesa Cattolica in questo contesto?
Ma qui emerge chiaramente a due livelli, stiamo parlando dell'Irlanda, di cui poi abbiamo anche saputo anche cose abbastanza terribili fatte dalla Chiesa Cattolica. Qui non emergono queste terribili, tipo incarcerare le donne rimaste incinte o considerate leggere, eccetera. È più una quieta e tremenda terribilità, perché non c'è nulla che questa donna possa fare per non avere tutti questi figli, no? Per non continuare a rimanere incinta quando il marito ogni tanto ubriaco arriva, non c'è nulla così. Però allo stesso tempo questa chiesa non l'aiuta, cioè la tratta da povera, tratta lei e la sua famiglia da povera, immeritevole, cioè, quindi oggetto di carità ma anche di condanna per non essere capaci di diventare una famiglia rispettabile. E anche l'intorno sociale fatto di vicini e di parenti non è che dall'essere cattolico è motivato a essere solidale o almeno un po' pietoso. In realtà è molto giudicante, ovviamente non è solo colpa della Chiesa Cattolica, però ne emerge un'atmosfera davvero pesante in cui questo ragazzo poi si tira fuori proprio letteralmente da solo, tirandosi con i propri capelli. L'unica esperienza positiva che questo ragazzo ha fatto è stata una volta che è stato ammalato molto gravemente e quindi è stato ricoverato all'ospedale. Per la prima volta ha potuto mangiare tutti i giorni di tutta la sua infanzia e anche ha potuto leggere, cioè imparare, mettere le basi per quello che poi diventerà quando tornerà negli Stati Uniti, abbandonerà definitivamente l'Irlanda dopo aver messo a posto i suoi fratelli.
Bene, grazie. Possiamo passare al quarto libro. Qui cambiamo totalmente contesto e anche periodo storico di riferimento. Il libro è scritto da Han Tyler, La figlia perfetta, è un romanzo. Se ha piacere di descriverci il contenuto, una sintesi.
Io devo premettere che adoro Han Tyler come scrittrice, tutti i suoi libri sono bellissimi perché sono libri che parlano della vita quotidiana, ma la illuminano con un'acutezza che appunto ci fa, come dire, vedere le cose che normalmente non vediamo. Questo particolare libro è abbastanza anomalo nel panorama di quelli che lei scrive, perché parla di un'adozione, anzi di due adozioni, entrambi internazionali, fatte da due famiglie, di cui una è WASP, cioè è americana, protestante, anglosassone, liberal, e l'altra è una famiglia di immigrati indiani. Ma entrambe queste famiglie adottano lo stesso giorno, nel senso che lo stesso giorno arrivano dalla Corea, da cui vengono, due bambine coreane che sono state adottate. E quindi in queste due famiglie, per iniziativa della famiglia Liberal WASP, in qualche modo intrecciano una sorta di parentela, di parentela di elezione, ma in cui soprattutto la famiglia americana, che è molto politically correct, cioè vuole che la bambina non perda le radici con la cultura d'origine, con tutti i problemi. Cosa vuol dire la cultura d'origine di una neonata? Cioè quanto, come dire, l'appartenenza etnico-somatica è anche un'appartenenza culturale.
Quindi l'atteggiamento delle due famiglie rispetto alla cultura originaria della bambina adottiva è diverso nei due contesti?
Tutte e due fanno, cioè per iniziativa della prima, fanno tutti gli anni una festa dell'arrivo. Però mentre la famiglia WASP segna queste feste e in generale incoraggia la bambina a riferirsi a tradizioni e culture anche nei vestiti coreani, per quello che viene immaginato, la famiglia indiana, che è in un percorso di integrazione lei stessa nella società americana da un lato, è contenta di questo contatto, perché questo contatto con una famiglia così integralmente, siamo poi nella costa orientale degli Stati Uniti, quindi proprio più autenticamente protestante, WASP, eccetera, avere questo contatto è uno strumento di integrazione molto forte, ma non sentono il bisogno contemporaneamente di dire alla figlia che deve però mantenere dei contatti all'origine. La cosa interessante è che le due figlie hanno reazioni opposte, cioè quella più curiosa della identità coreana, qualsiasi cosa voglia dire, è la figlia degli indiani, e mentre quella, la figlia degli americani, non è tanto interessata ad avere queste cose. Ma poi è anche interessante come la parentela, i nonni in particolare, sono coinvolti, di nuovo con la nonna indiana, che è la più ambivalente rispetto a questi tentativi, è quella che tenta di mantenere di più una propria diversità e una propria autonomia. Però è anche molto commovente come libro, questi tentativi diversi di cosa vuol dire l'adozione, cosa vuol dire l'adozione internazionale, cosa si fa, e questo tentativo di creare insieme un modo di essere genitori di adottivi internazionali.
Quindi questo libro potrebbe sintetizzare le diverse strategie utilizzate dalle persone per creare legami all'interno della famiglia stessa, partendo proprio dall'adozione, perché le diverse famiglie utilizzano strategie diverse per creare il legame con la bambina, per mantenere il legame della bambina con la famiglia di origine, ma esistono anche altre persone all'interno della famiglia che assumono atteggiamenti diversi.
Sì, ma direi che soprattutto questo libro, se volessimo copiare un pochino Remotti, è non tanto contro i legami di sangue, ma non solo legami di sangue. Cioè, come la storia dell'adozione dice, cioè la storia dell'adozione è un modo di fare di un bambino che è nato da qualcun altro il proprio figlio. Quindi è la negazione della consanguineità come fonte della filiazione, perché diventa figlio, quindi anche legalmente figlio. Ma la cosa interessante di questo libro è che va oltre, cioè che come oltre a questo fatto che conosciamo dell'adozione così, è questo tentativo di allargarlo, quindi in qualche modo queste due bambine diventano come sono imparentate dalla storia comune di adozione, dalla voglia dei genitori in particolare, di una delle due coppie, di mantenere legami. A un certo punto addirittura la nonna indiana e il nonno americano, che era rimasto vedovo, iniziano anche un rapporto con grande, come dire, gioia, soprattutto della famiglia, e con grande incoraggiamento. Poi la donna indiana si ritira. Interessante, la donna indiana si ritira perché è l'uomo americano, cioè il signore americano, che ha delle aspettative molto tradizionali nei suoi confronti, no? Cioè, per cui lei dice, ma io, no, io sono autonoma, libera, nonostante continui a evocare, avere una certa nostalgia della sua paese d'origine, delle tradizioni, dei modi di fare d'origine, però di fronte a delle aspettative di fare la moglie, diciamo così, di fare la moglie in termini convenzionali, quindi di essere a disposizione, lei si ritira. Però c'è tutto, e poi è anche molto commovente il finale, quando proprio questa nonna a un certo punto aveva come dichiarato forfè, aveva rinunciato ad essere parte di questo rituale che non sentiva proprio, è la famiglia americana che va sotto casa sua a chiederle di essere parte loro, cioè quasi a chiedere perdono loro, a chiedere di essere parte. Quindi è una bella storia anche di amicizia sullo sfondo di una nuova adozione da parte della famiglia statunitense che non promette di essere nello stesso modo, no? Che potrebbe anche essere più problematica, ma comunque continua così. Quindi è una bella storia. Ecco.
Grazie.
Complicata, ma bella.
Quindi sicuramente nuove forme di legami che si instaurano all'interno della famiglia, che introduce anche l'ultimo libro da lei scelto, scritto da Melania Mazzucco, Sei come sei. Ecco, questo sicuramente è un altro esempio di nuovi legami che rispecchiano la diversità della nostra società moderna.
E questo sicuramente, mentre l'adozione non è nuova nella nostra società, ma no, non è nuova nella storia, cioè in tutte le società hanno qualche forma di adozione che rispondono a bisogni diversi, bisogno di avere l'erede, bisogno di rispondere a qualche bisogno affettivo, eccetera. E anche nel nostro paese la storia delle motivazioni ritenute legittime per l'adozione è cambiata nel tempo. Cioè, quando io ero piccola, la motivazione era non ha figli, no? Cioè, e bastava non avere figli, poi vabbè, uno doveva dimostrare, ma era la motivazione principale. Oggi per adottare non occorre dimostrare di essere sterili, e B, soprattutto la grande innovazione culturale, è stata che l'adozione parte dal benessere del bambino, non dal bisogno di benessere degli adulti. Poi è chiaro che gli adulti devono stare bene con l'adozione, altrimenti l'adozione non va bene. Però si è rovesciato, è il bisogno del bambino
che assume il ruolo principale.
Che è il ruolo principale. Quindi è apparentemente lo stesso istituto, adozione, ma è un istituto molto diverso. E questa è una delle cose da ricordare dentro la famiglia, che non cambiano solo gli istituti e le forme, anche gli stessi istituti e le stesse forme cambiano profondamente nel contenuto. Pensi al matrimonio, no? Pensiamo alla società italiana, al matrimonio. Per lungo tempo i matrimoni si sono basati con criteri diversi a seconda dello stato sociale, ma fondamentalmente su un principio di convenienza. Addirittura il matrimonio per amore era considerato rischioso, perché l'amore è qualcosa che viene e può anche non andare, e soprattutto l'amore può provocare delle mésalliances, cioè dei cattivi matrimoni dal punto di vista sociale. Oggi invece ci sembra strano nella nostra società, al punto che condanniamo le società in cui esistono i matrimoni combinati, no? Che invece erano spessissimo la norma anche nella nostra. Quindi anche lo stesso istituto cambia, anche se si chiama nello stesso modo, formalmente addirittura è regolato in un modo simile. Allora, arrivando a questo libro della Mazzucco, Melania Mazzucco, Sei come sei, è la storia della famiglia più diversa dal punto di vista, come dire, anche della forma rispetto a quelle che abbiamo raccontato, e di quelle che, ed è almeno nel nostro paese, anche la famiglia che ancora non è considerata totalmente tale, pienamente tale, perché è la storia di una ragazzina che si chiama Eva, che fa la prima, la seconda delle scuola media, se mi ricordo, è quindi una ragazzina preadolescente, figlia di due padri, cioè ovviamente figlia, nel senso che sono due uomini che, che l'hanno voluta, programmata come padri. Anche se biologicamente, come è inevitabile, è figlia solo di uno. Ed è una bambina che ha avuto un'infanzia felicissima tra questi due padri, uno che è un professore universitario d'arte, mi sembra uno storico, se ricordo bene, storico d'arte, e l'altro che è un artista. E il primo era anche stato sposato, cioè ha scoperto la propria omosessualità tardi rispetto invece al secondo. Che cosa succede? Succede quello che l'impensabile apparentemente, o comunque che il padre biologico muore in un incidente stradale all'improvviso. E quindi lo statuto legale di questa bambina, che pure aveva il riconoscimento dell'intorno familiare, perché sia la famiglia soprattutto la famiglia del padre biologico, che era borghese, colta, emancipata, eccetera, aveva accettato la situazione, mentre la madre più povera, di quello non aveva ben capito, ecco, però invece è proprio quando muore il padre biologico che la famiglia più emancipata, più lentamente sottrae questa bambina all'altro padre, con la scusa che l'altro padre non ha uno status economico certo, che non ha nessuna esigenza, legittimità legale. Non è che lo escludono nel senso di dire non lo puoi più vedere, però la bambina viene affidata alla famiglia del fratello del padre biologico.
Quindi in questo caso il genitore non biologico...
Il padre non biologico, a questo punto triste, sapendo di non poter, o pensando di non poter fare niente, abbandona, in un certo senso si allontana. E la bambina rimane così, rimane orfana di un padre e crede di essere abbandonata, o pensa di essere abbandonata dall'altro, e subisce anche una qualche mobbing dai compagni, i quali non riescono a, forse anche perché la scuola non li ha sufficiente, perché è una nuova scuola e lei è andata rispetto a quella dove andava quando stava con entrambi i padri. Quindi succede un incidente nella metropolitana di Milano e lei crede di aver spinto, non volontariamente, un compagno sotto i binari, e quindi fugge. Dove fugge? Alla ricerca del padre perduto, alla ricerca del padre. È la storia di questo viaggio, che è anche una sorta di viaggio di crescita, che poi viene recuperato, e quindi è una storia abbastanza come dire, complicata, lunga, ma che ci fa vedere l'assurdità di una situazione in cui un bambino che pur ha due genitori, che possono essere due madri o due padri, invece viene dichiarato legalmente orfano di fatto di un genitore, non può avere l'altro genitore e l'altro genitore non ha nessun diritto e anche nessun dovere, perché c'è anche questo fatto che non hanno nessun dovere, perché qui c'è la tragedia della morte, ma potrebbe esserci, come succede anche nelle famiglie più virgolette, chiuse le virgolette, normali, la separazione. E se non c'è non solo nessun diritto ma nessun dovere, la possibilità di essere reciprocamente molto cattivi è ancora aumentata rispetto alle separazioni normali.
E i due padri come si comportano nei confronti della figlia per quanto riguarda i contatti con la madre biologica?
E qui,
che posizioni assumono e come viene discussa?
Dunque, loro sono andati in un paese asiatico, non mi ricordo più se era la Siria, cioè era comunque nel Far East. La figlia più volte ha chiesto al padre di poter conoscere la donna che l'ha, prima che partorita l'ha portata dentro di sé, e i padri rispondono che l'avrebbero portata in questo paese a conoscere, anche qui il problema delle origini è abbastanza interessante, ma non la madre, né la madre, io le chiamo, non la gestante per altre, e tantomeno quella che donna aveva dato l'ovulo, perché bisogna sapere che oramai nella maggioranza delle gestazioni per altri sono due le donne coinvolte, c'è una donna che dona l'ovulo e la donna, questo in parte viene fatto per superare l'idea che la madre gestante poi dica questo figlio mio e queste cose qui. Ma quindi loro negano, e questa è stata la parte del libro della Mazzucco più criticata dalla comunità delle famiglie arcobaleno, perché tra le famiglie arcobaleno, le famiglie arcobaleno sono le famiglie fatte di coppie dello stesso sesso che hanno figli. Va detto che la maggioranza hanno figli in comune, non da rapporti eterosessuali precedenti. E va detto che la maggioranza di chi riconosce, di chi ricorre alla gestazione per altri sono coppie di sesso diverso, sono coppie eterosessuali. Però ci si appunta sempre soltanto sulle coppie gay, fondamentalmente, perché nel caso delle coppie lesbiche almeno una delle due è madre naturale e biologica. E spesso anche l'altra, perché magari una mette il seme, l'altra mette non seme, l'ovulo, chiedo scusa, e l'altra mette il proprio utero e la propria gestazione. Comunque, nelle famiglie arcobaleno di sesso maschile, invece oggi la norma è quella di mantenere rapporti sicuramente con la donna gestante e spesso anche con la donatrice di ovulo. Quindi c'è un'idea di famiglia allargata, cioè di non perdere questo rapporto, e viene giudicato molto male quello che fanno per lo più le coppie etero, che invece passano, cioè fanno finta che la cosa sia avvenuta in modo che possono farlo più naturalmente, più ovviamente, diciamo. Lo criticano perché è un modo di negare al bambino o alla bambina la propria storia delle origini. Quindi poi l'intensità di questi rapporti può variare da coppia a coppia e anche da donne gestanti, quanto vogliono fare, ma è uno dei requisiti, addirittura in alcuni stati è regolamentato così, cioè in Canada piuttosto che in California, cioè che tu devi mantenere un rapporto. Una volta parlando di questo con una coppia gay, ho detto, beh, allora siete fatte cogenitorialità, e loro mi hanno detto, no, noi siamo i genitori e loro sono le zie. Però è una forma di parentela, i rapporti si informano, eccetera. Per cui questo fatto di negare a Eva la possibilità di incontrare chi l'aveva partorita e comunque portata nella pancia per 9 mesi è considerata negativamente.
Grazie. Allora, sicuramente la descrizione che abbiamo fatto del concetto di famiglia attraverso i libri da lei selezionati è molto attuale, se mi posso permettere, perché rappresenta non solo l'evoluzione del concetto, ma anche le nuove forme di relazioni che esistono oggi maggiormente nella nostra società. Tuttavia, seppur il concetto di famiglia è più chiaro e variegato, sicuramente abbiamo, come ha giustamente descritto anche attraverso i libri scelti, un problema legato alla regolazione della famiglia. E qui mi ricollego, faccio la domanda perché, come ho detto prima, ha scritto un libro recente sulle politiche legate all'aspetto familiare. A che punto siamo, se mi posso permettere, dal punto di vista della regolazione per le nuove forme di famiglia che esistono oggi?
In Italia abbastanza indietro, si è arrivati molto faticosamente a regolare, a riconoscere uno statuto legale alla coppia dello stesso sesso, ma uno statuto che è diverso da quello del matrimonio. Di fatto alle stesse diritti e doveri, però il legislatore si è incaponito e devo dire che lì c'è anche una responsabilità dell'attuale Presidente della Repubblica, che allora era giudice del Corte Costituzionale, che disse che la parola famiglia doveva essere applicata soltanto a quella naturale e non a questa. Ma comunque sia. Però per quanto riguarda la relazione di coppia, grosso modo, però manca un diritto fondamentale della coppia, che è, quindi i diritti reciproci sono uguali a quelli del matrimonio, diritti e doveri, ma manca un diritto fondamentale che è quello di far famiglia, cioè allargandosi con la filiazione, nel senso che il legislatore, come si dice in Italia, su questo punto è stato durissimo, addirittura non concede neppure l'adozione, anche per fare l'adozione del figlio del compagno, che è pure permessa dalla nostra legislazione, bisogna fare un iter complesso tribunale. Poi questo significa anche che vengono continuamente affollati i tribunali, come se non ci fosse altro da fare, da persone che in paese anche accanto ai nostri, perché noi siamo circondati dalla Francia e dalla Spagna, e anche mi sembra, no, dalla Francia, Spagna e mi sembra anche la Germania e l'Austria, che riconoscono la filiazione in modi un po' diversi, ma sicuramente l'adozione, sicuramente nel caso delle coppie lesbiche la cogenitorialità di due madri è meno riconosciuta in Europa, quella dei due padri, meno. Solo alcuni paesi la riconoscono, però se uno va in un paese, noi grosso modo dentro l'Unione Europea, anche tra l'Europa e gli Stati Uniti, ciò che è riconosciuto come famiglia in un paese può essere riconosciuto anche nell'altro paese. E invece per quanto riguarda la filiazione delle coppie dello stesso sesso, questo non avviene, per cui c'è persone che arrivano con un certificato che dice questo bambino è figlio di X e Y, non viene automaticamente trascritto. È proprio successo a Torino, dove per decisione della sindaca allora era stato giustamente, secondo me, chiesto alle anagrafi di trascrivere automaticamente questa cosa in modo da dare sicurezza di due genitori ai bambini, che invece il questore, insomma, la prefettura ha detto che no, che bisogna cancellare tutte queste cose, quindi bisogna sempre ricorrere ai tribunali, e i tribunali una volta si pronunciano in un senso, una volta in un altro. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che parla di prioritario diritto del bambino alla propria identità, alla propria cosa. E però, non, come molte delle sentenze della Corte Costituzionale, finché non trova una messa a terra in una norma giuridica, siamo lì. Allora uno può, come dire, e soprattutto la gestazione per altri che provoca anche tra le femministe, tra una quota parte di femministe, grosse reazioni negative. Ci sono molte sfumature diverse. Uno però si chiede perché l'adozione no, o perché per le coppie lesbiche no. Siamo arrivati al punto che mentre un uomo può riconoscere come suo un figlio, se può dimostrare che il seme è stato suo, dato che la madre può essere una sola, se una bambina, come è successo sempre, credo, un caso torinese, e nasce da una donna, ma l'ovulo era della sua altra mamma, questa altra mamma non ha nessun diritto, mentre il seme dell'uomo attribuisce la paternità, l'ovulo della donna non attribuisce la maternità se lei non è la partoriente. Quindi ci facciamo anche delle costruzioni sulla natura, perché che cosa è natura e che cosa no diventa lievemente complicato, ecco, da definire. Per cui io credo che bisognerà arrivare, perché comunque sia in nome del fatto che in base a qualche principio naturale i bambini hanno sempre bisogno, tra virgolette, sempre bisogno di un papà e di una mamma, poi lasciamo legalmente orfani di un genitore molti bambini, lo trovo una cosa che non è certamente nell'interesse dei bambini. Ecco, quindi questo è un problema che andrà affrontato.
Quindi dal punto di vista della regolazione, se possiamo concludere, siamo ancora indietro in Italia, ma comunque anche a livello europeo c'è ampio margine per di miglioramento.
Il problema è che l'Europa nel senso come Unione Europea non può entrare, cioè la legislazione della famiglia non fa parte delle materie che possono essere regolate negli accordi internazionali. Il passo avanti è stato che, soprattutto a fini migratori, l'Unione Europea ha fatto una definizione di famiglia molto flessibile. Per capire i ricongiungimenti familiari e così via, anche se poi i singoli paesi non sempre applicano questa definizione. E comunque ha detto, ed è questo che ha garantito oggi il riconoscimento anche in Italia delle coppie dello stesso sesso, che un istituto che esiste in un paese ma non esiste in quello vicino, altro, però deve essere assimilato a quello più prossimo a quell'istituto lì. E quindi una coppia che sia sposata in Spagna, una coppia dello stesso sesso che sia sposata in Spagna piuttosto che in Portogallo o in Inghilterra, qui almeno ha il diritto di vedersi riconosciuti lo statuto di unione civile. Però non è irrilevante quale statuto legale vi è riconosciuto, perché a proposito di politiche della famiglia, c'è il problema dell'eredità. Allora, i figli legalmente orfani di un padre non possono ereditare, per esempio, dalla linea di o non possono essere affidati in caso di morte ai fratelli dell'altro. C'è un problema, non so, il congedo di maternità. Proprio l'altro giorno era uscito su un giornale di una donna che ha chiesto il congedo di maternità della seconda madre. Non le danno né quello di maternità né quello di paternità, perché lei non è un uomo, non può avere quello di paternità, non è la madre che ha partorito, quindi non può avere quello di maternità. E quindi si depriva, non solo si tolgono dei diritti agli adulti, si deprivano i bambini di beni che sarebbero a disposizione. Quindi non è irrilevante normare, regolare chi è incluso e chi è escluso.
La ringrazio molto per questa presentazione dei 5 libri da lei scelta, anche questa discussione finale sulla situazione legislativa / di regolazione dell'Istituto della Famiglia. Grazie per essere stata con noi, per aver presentato in modo completo e critico i 5 libri da lei scelta.
Grazie a lei.